Ok, buonasera a tutti, chiedo a tutti di prendere posto, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Aicardi, Baldelli, Boz, Cacciavillani, Carlucci, Casazza, Censi, Davico,
presente.
Del Gatto, De Raco, Di Lisciandro, Fassone, Ghiglia, Grasso, Guidi,
presente.
Ivaldi,
presente.
Leonardo, Libello, Marasso, Mariano, Mastro Pietro, Mignemi, Nalbone, Ruocco, Ruzza.
Siamo tutti presenti. Grazie dottor Scaruffi. Nel caso che ci fosse la necessità di avere degli scrutatori, nomino i consiglieri Ruocco, Cacciavillani e Boz come scrutatori. E la prossima volta la nomino. Allora, al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo le mie comunicazioni, che cercherò di sinteticamente di riprendere quanto accaduto rispetto all'ultimo consiglio che abbiamo fatto da poco. Abbiamo un po' di iniziative legate a Natale con alcuni patrocini, uno per la scuola Parini Merello, che faranno un concerto sia presso la loro sede che presso la chiesa di San Fruttuoso col patrocinio del nostro municipio, ovviamente concerti fatti dai ragazzi della scuola. La Filarmonica di San Fruttuoso farà un concerto per l'Epifania in data 6 gennaio e a tal proposito è uscita anche, lo vedrete anche nelle affissioni, l'elenco di tutte le iniziative che il nostro municipio ha patrocinato a titolo oneroso o a titolo non oneroso. Poi abbiamo inserito come altri elementi, forse non avevamo ancora parlato, avevamo risistemato l'aria nella zona di Largo Merlo e sono stati sistemati anche i dispositivi DAE, quelli che sono anti, diciamo, per i problemi cardiaci di intervento immediato, e sono stati riposizionati dove erano messi precedentemente. Io rispetto agli interventi come Presidente, in questa occasione non aggiungo altro, ho ricevuto un'espressione di sentimento dal consigliere Nalbone sulla giornata. Chiedo scusa, c'era il segretario Scaruffi che voleva darvi un'informazione di ordine procedurale, quindi Scaruffi le passo la parola, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo già iniziato come segreteria a fare le telefonate per gli appuntamenti, in quanto dobbiamo redare poi tutti gli obblighi di pubblicazione che riguardano gli organi di indirizzo politico, quindi in particolare, come previsto dalla normativa, come tutti gli anni bisogna entro 31 di dicembre pubblicare sul sito del municipio in formato aperto l'attestazione concernente alla situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi, oltre che, diciamo, alle previsioni, oltre che ai modelli che riguardano anche, diciamo, i parenti entro secondo grado e il coniuge non separato. Alcuni consiglieri sono già stati contattati e nei prossimi giorni contatteremo per gli appuntamenti anche la restante parte. Vi volevo anticipare questo, avevamo già scritto una mail una decina di giorni fa e adesso formalmente ci è arrivata la richiesta. Grazie.
Grazie Scaruffi, e quindi ritorno, diciamo, all'ordine del giorno. Ho ricevuto un'espressione di sentimento da parte del consigliere Nalbone sulla giornata dell'adolescenza e le lascio la parola per esprimere nei tempi convenuti. Grazie.
Grazie Presidente. Espressione di sentimento. Giornata dell'infanzia e dell'adolescenza. Lettera aperta. Riflessione sulla giornata dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi celebriamo la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza e come ogni anno saremo sommersi da post sui social, dichiarazioni politiche e messaggi istituzionali che elogiano l'importanza di tutelare i diritti di bambini, bambine e adolescenti. Ma cosa succede il giorno dopo? Purtroppo la realtà rimane invariata. I bambini con disabilità continueranno a lottare contro la mancanza di cure adeguate. Le famiglie di bambini immigrati dovranno ancora affrontare discriminazioni quotidiane. E chi vive con disturbi alimentari o si trova nello spettro autistico sarà spesso bollato come capriccioso o difficile. Tutto questo ci dimostra quanto le belle parole da sole non bastino. Forse è arrivato il momento di fare di più. Politici, media, presidenti di associazioni e tutti coloro che si esprimono in queste giornate dovrebbero andare oltre i discorsi di circostanza. Sarebbe più utile istituire un tavolo permanente con uno spazio concreto di confronto quotidiano dove si possono affrontare le criticità reali e celebrare i progressi ottenuti. Un luogo dove lavorare insieme, genitori, pediatri, terapisti e istituzioni. Solo così possiamo costruire un futuro che non lasci indietro nessuno. Non basta un giorno per onorare l'infanzia e l'adolescenza. Serve impegno costante, coraggio di cambiare e ascolto sincero delle voci di chi vive in prima linea queste battaglie. Che questa giornata diventi l'inizio di un percorso reale e non rituale vuoto, perché i nostri bambini e adolescenti meritano molto di più. Con speranza, Marco Macri, Genova inclusiva. Allora, dico solo una parola sola, che la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza viene celebrata il 20 novembre ogni anno ed è stata istituita nel 1954. Mi fermo qui.
Grazie consigliere Albone. Scusate, è fuori sacco, ho ricevuto una comunicazione che, dato che siamo in consiglio, volevo comunicarla a tutti, che hanno rinvenuto una borsa sospetta presso i giardini Lamboglia e la polizia locale e gli artificieri sono sul posto. Se nel frattempo ricevo altre informazioni ve le comunico, ecco. L'ho ricevuto adesso dal responsabile della polizia locale. Non c'entra ovviamente, ma c'entra tutto essendo nel nostro territorio. Allora, grazie della sua espressione di sentimento e se non vi sono altre osservazioni, abbiamo al punto numero 2 del nostro ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta dell'ultima scorsa. Se non vi sono osservazioni sul documento che ha girato Scaruffi, vi chiederei di votare. Chi è favorevole? Chi è contrario? Se ci sono astenuti? Ok. Astenuto perché era assente anche De Racco.
Due astenuti?
Ok. E, perfetto. E il verbale è approvato. E passerei al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che è il parere sui documenti provvisionali e programmatici e il nostro parere come municipio sul bilancio del Comune di Genova. A tal proposito è stato organizzato un incontro, diciamo, di tipo informale sul quale vi sono state diverse opinioni da parte di maggioranza e di opposizione presso il Teatro della Gioventù, da parte del vice sindaco assessore Picciocchi al bilancio, e successivamente in municipio lunedì scorso abbiamo fatto una commissione seconda commissione presieduta dall'avvocato Baldelli, che, nella quale sono venuti tecnici del Comune di Genova, due tecnici della parte bilancio e un tecnico dei lavori pubblici, e hanno potuto esprimere, diciamo, gli elementi principali contenenti all'interno del bilancio. Vi sono state domande e chiederei alla Presidente della seconda commissione se può un attimo relazionare al Consiglio rispetto a quanto accaduto. Grazie, per poi lasciare ovviamente la discussione a tutti voi.
Grazie Presidente.
Allora, sì, lunedì 2 si è tenuta la seconda commissione con la presenza dei commissari della Giunta e degli auditi Guizzetta e Facchinetti, come ha detto, dell'area bilancio comune, e Damiani per la programmazione lavori. E devo dire che la commissione, i lavori della commissione sono sempre molto utili, perché anche grazie alle domande dei commissari siamo riusciti ad approfondire le voci di bilancio, anche e soprattutto con riferimento agli stanziamenti, agli interventi che ci riguardano in modo principale, perché riguardano il territorio del nostro municipio. Per quanto riguarda i documenti previsionali e programmatici degli anni 2025-2026, quindi del prossimo triennio, nella parte generale farò una breve sintesi che comunque ci lascia alquanto ottimisti, perché c'è sicuramente un miglioramento delle entrate correnti. Questo miglioramento non è dovuto a una maggiore richiesta tributaria nei confronti dei cittadini, ma è frutto di un miglioramento di quello che sono i gettiti delle imposte già previste, quindi non c'è stata una maggiore imposizione a carico dei cittadini, e quindi in particolare delle addizionali sull'imposta del reddito delle persone fisiche. Poi c'è un miglioramento di quello che è l'entità dei trasferimenti da parte dello Stato, e soprattutto un riconoscimento in favore del nostro comune come comune virtuoso, quindi c'è un maggior finanziamento da parte dello Stato con un accordo che era già stato siglato nel 2022, che continuerà fino al 2032, che prevede quindi una maggiore contribuzione da parte dello Stato in virtù di un patto che è stato ancora condiviso e confermato con l'attuale governo. E dopo di ciò ci sono ulteriori gettiti che derivano dall'imposta di soggiorno, perché la Liguria e anche Genova, voi avrete potuto notare, ha sicuramente un incremento anche per la parte cittadina del turismo, che prima era magari riservato più a un turismo vacanziero, non turistico legato alla città. Invece la città di Genova sta diventando un polo attrattivo, lo vediamo nelle nostre strade. E poi ovviamente ci sono anche qualche nota negativa, perché sennò saremmo poco seri a non evidenziarle, perché c'è sicuramente un decremento dell'entrata dell'IMU, non tanto perché non viene riscossa, ma quanto perché ci sono delle manovre fiscali per cui ci sono minori gettiti, ci sono i canoni agevolati, voi sapete, e poi ci sono anche delle diminuzioni di quelli che sono i fondi stabiliti a favore del Comune di Genova per effetto dell'effetto perequazione. Voi sapete che c'è comunque questo sistema per cui tutti i comuni vengono livellati nei finanziamenti. Su questo bisogna dire che, come anche evidenziato nell'esposizione il vice sindaco che entrerà in funzione come sindaco, il dottor Picciocchi, sicuramente Genova si sta facendo portatrice di numerose iniziative anche giuridiche per cercare di portare il governo a un riconoscimento di maggiori contribuzioni con riferimento a quei comuni come Genova che sono virtuosi nella spendita dei fondi, e quindi per cercare di ottenere un maggiore riconoscimento di questo sistema virtuoso. Non vi sto a tediare con le sentenze che sono state ottenute, con proprio l'interessamento principale e l'azione del Comune di Genova. Per quanto riguarda la riscossione ovviamente delle entrate dell'ente, anche qui nota alquanto positiva, perché la tesoreria dello Stato, la ragioneria dello Stato, perdonatemi, conferma che Genova nella riscossione si attesta come secondo comune italiano, secondo solo a Bologna, quindi prima di molti altri comuni anche di dimensioni maggiori. Ovviamente la riscossione oggi arriva a una percentuale superiore all'80%, naturalmente per quanto riguarda i ritardati pagamenti o gli evasi pagamenti c'è comunque a bilancio la previsione di circa 82 milioni che devono essere accantonati, proprio perché in questo momento queste somme sono ancora in atto di riscossione. Ovviamente l'ente continuerà in questa azione di puntuale riscossione che sta cercando di perseguire anche con una politica di rateizzazione con i contribuenti, in modo da portare tutti a poter affrontare anche questi gettiti magari in modo rateale, totale se non si riesce a fare una riscossione coattiva integrale e immediata. E per quanto riguarda lo stato della liquidità, il Comune di Genova è riuscito a ricorrere all'uso della liquidità senza fare anticipazioni di tesoreria. Questo significa, in parole povere, che il Comune di Genova sta evitando di pagare i costi di interessi. Importante è anche quello che è stato l'intervento del Comune con riferimento alle anticipazioni dei fondi per i progetti PNRR. In effetti il Comune è riuscito a fare le anticipazioni e a far andare avanti i progetti in attesa che poi i competenti ministeri rivolgano poi al Comune i sovvenzionamenti che sono previsti appunto da questo piano. E un'altra nota molto positiva per il nostro Comune sono i tempi di assolvimento degli oneri nei confronti dei fornitori, che sono previsti in media nazionale per 30 giorni, e il Comune di Genova si attesta con pagamenti in soli 18 giorni, quindi virtuoso anche nell'assolvimento degli oneri nei confronti dei fornitori, che ovviamente porta a non avere aggravi da parte anche dei fornitori per interessi ed eventuali spese di riscossioni. Per quanto riguarda il debito, nota positivissima: voi sapete che il trend di questa amministrazione è sempre stata in flessione, ancora una volta l'ente ha una previsione di discesa, quindi siamo abbondantemente sotto il milione, quest'anno, scusate, sotto il miliardo, abbiate pazienza, quest'anno si prevede una riduzione ad euro 920 milioni, quindi un trend sempre in discesa. Ovviamente in questo caso si prevede quindi un indebitamento di circa 30 milioni di euro con una restituzione di debito di 84 mila milioni di euro. Questo comporta che il debito andrà sempre a decrescere. E per quanto riguarda le uscite, ovviamente voi sapete che per effetto dell'inflazione anche l'ente si trova a sopportare maggiori costi per i beni e servizi, e questo ovviamente sta facendo aumentare i costi da sostenersi. I cittadini manifestano una richiesta sempre maggiore di servizi, in particolare va rilevato un impegno dell'ente a soddisfare le esigenze in materia sociale, servizi educativi, mense scolastiche, ma anche sostegno per esempio per i disabili, quindi sostegni educativi nelle nostre scuole che non vengono sacrificati, ma anche altri diciamo sostegni alle persone più in difficoltà, quali per esempio dei meccanismi che sono presenti nel nostro comune e non in tanti altri comuni, il trasporto disabili, e poi abbiamo anche altri interventi quali le rette per diciamo le strutture residenziali dove vengono accolti ovviamente i minori. E naturalmente una delle voci di bilancio di uscita principale è il costo del personale. Anche con riferimento al personale il trend è positivo, nel senso che ancora quest'anno l'ente è riuscito nonostante tutto a fare delle assunzioni, e ha fatto delle assunzioni soprattutto con degli accordi sindacali in un reparto importantissimo che è sempre quello della scuola, quindi dei servizi educativi. Servizi educativi, quindi maggiori assunzioni nella scuola che si vanno ad aggiungere a tutti gli interventi di tipo materiale, quindi sull'edificio scolastico, che viene assolto con vari fondi e anche ovviamente con il PNRR, di cui parleremo dopo, soprattutto per quanto riguarda il nostro municipio. Ovviamente continuano i trasferimenti a sostegno di tutti i progetti educativi e culturali della città, quindi il Teatro Carlo Felice, la Fondazione Palazzo Ducale, il Museo del Male, eccetera. Ovviamente ci sono sempre le somme destinate ad arte, e ovviamente tutte le nostre direzioni godono di un bilancio di spesa per far fronte alle varie uscite. Per quanto riguarda le società partecipate, anche qui possiamo evidenziare una nota positiva, perché tutte le società partecipate del Comune si trovano in un equilibrio economico e quindi non ci sono accantonamenti per perdite. E ovviamente Un'altra nota positiva con riferimento alle società partecipate riguarda l'assunzione, perché anche in questo ramo gli enti stanno facendo un rafforzamento degli organici e quindi ovviamente le società del gruppo sono in crescita e producono dei dividendi anche a favore del bilancio per l'anno 25. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere, i numeri sono altissimi, nel senso che opere pubbliche, nella prima annualità, quindi 2025, parliamo di oltre 518 milioni di interventi che vengono ovviamente suddivisi per capitoli. Abbiamo ben oltre 10 milioni per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e questi interventi, io vorrei, ora senza tediarvi perché poi se qualcuno ha piacere se lo legge, vorrei concentrarmi su quello che è il nostro territorio in modo da essere un po' più puntuale in questa esposizione. Allora, cosa possiamo dire del nostro territorio? Allora, innanzitutto nel 2025 viene previsto per il patrimonio scolastico una previsione di circa quasi 4 milioni di euro. E di questi 4 milioni di euro ben 1 milione e 75 vengono destinati al polo dell'infanzia di Viale Bracelli per un completamento di opere, perché voi, se vi ricordate, perché ne abbiamo già parlato in diverse interrogazioni e mozioni, erano già stati stanziati con un altro fondo che è il DL50 altri 5 milioni di euro, quindi una previsione positivissima per il nostro municipio che vedrà completato questo importante polo scolastico. Ovviamente nel nostro municipio ci sono delle previsioni di ulteriore intervento, tra gli altri interventi verranno, si è a progettazione conclusa e avvio di cantiere per quanto riguarda gli interventi di sicurezza idrogeologica, nella specificità l'intervento sul Rio Rovaro, quindi lo scolmatore Bisagno, che è già in fase di realizzazione, e poi l'intervento sullo scolmatore di Rovare, che ci riguarda in modo specifico, con un avvio del cantiere previsto appunto nel 2025. Non possiamo dimenticarci degli importanti interventi che toccano il territorio con riferimento ai fondi dedicati al trasporto pubblico. Prescindiamo dallo scalimento di cui abbiamo parlato tanto, ma possiamo annoverare tra gli interventi anche il prolungamento della metropolitana che arriverà anche in Piazza Martinez, e in cui sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per l'annualità 2025, anche con riferimento, penso che abbiate letto, ma ne abbiamo parlato anche in commissione, con riferimento al famoso parcheggio di interscambio che dovrà essere intrapreso non appena verranno conclusi gli accordi poi con quelle che sono le Ferrovie dello Stato e l'area che li riguarda. Per quanto riguarda i lavori dei progetti PNRR, sono già stati appaltati nel 2024, quindi sono in conclusione 57 milioni di euro di progetti su Genova importanti. Sul nostro territorio ricordiamo gli interventi che stanno riguardando l'asilo nido La Rondine in Piazza Solari. Ovviamente non possiamo dimenticarci il già citato polo dell'infanzia di Bracelli, ma anche gli interventi a favore del verde pubblico, quale l'intervento in Villa Imperiale che è in fase di gara, quindi a breve verrà iniziata dopo la gara la lavorazione effettiva. E ovviamente anche questo è un ingente impiego di denaro, perché sono circa 2 milioni di euro. Ovviamente i lavori invece puntuali fatti sul nostro territorio si svolgono in base agli accordi quadro, a cui ogni municipio attinge ovviamente in quota parte per i capitoli. Nel 2024, per citarne alcuni perché ho veramente una lista molto importante, sul capitolo accordo quadro spazi pubblici abbiamo eseguito nel nostro municipio la manutenzione straordinaria del campo sportivo di via Stefanina Moro, l'arredo della piazzetta di Pedegoli, la manutenzione dei giardini dei Camaldoli di piazza Manzoni, l'area verde di Villa Piantelli, l'area verde della scuola Govi in via Pinetti, degli interventi residenti presso via Motta, presso via Loria, Pineta di Quezzi. Mi sono dimenticata di dirvi che proprio nel quartiere che chiamo Biscione, ma che si chiama Area Città Giardino, perché sennò poi mi trovano a dire, è previsto proprio in bilancio un importante intervento di riqualificazione nella parte a monte del quartiere, quindi di nuovo un importante intervento in termini di fondo nel nostro municipio. Poi vabbè, altri interventi di manutenzione straordinaria nell'area Cani di via del Camoscio e altri interventi. Passando ad altri capitoli, il capitolo sfalci scarpate, credo che tutti voi vediate che c'è la cooperativa che si muove nel nostro territorio. Comunque gli interventi straordinari sono stati eseguiti nel terreno di via della Rovare presso la scuola di via 12 ottobre, nel giardino della scuola ex Govi, scarpata di via Genestrato, scalinata Celle, scarpata di via Daneo, via Fratelli Cervi, terreno via delle Rovare sempre via presso 12 ottobre, giardino della scuola Govi e via Montecengio. Questi sì vanno ad aggiungere a quelli che sono gli sfalci ordinari che si fanno nelle vie cittadine e del nostro quartiere. Per quanto riguarda il capitolo dell'edilizia, sono stati fatti numerosi interventi e soprattutto in quelli che sono gli edifici scolastici, che so che sono sempre oggetto di numerose interrogazioni e mozioni in questo consiglio, quindi vorrei ricordarli, perché anche con l'aiuto delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e dai consiglieri c'è stato il rifacimento delle griglie della cucina, degli scarichi all'allaccio eccetera eccetera in Piazza Martinez, sempre nel complesso scolastico c'è stata della tinteggiatura, la scuola in fianza di Piazza Romagnosi ha visto degli interventi di eliminazione di infiltrazioni e l'asilo La Rondine c'è stata una messa in sicurezza, l'abbiamo detto prima, anche del giardino pertinenziale e del piazzale e delle alberature circostanti. Nell'istituto comprensivo Marassi, e questo mi ricordo che era stato oggetto anche di un'interrogazione o di una mozione, c'è stato il rifacimento dell'impermeabilizzazione già di una copertura per il vano scale lato est, per l'istituto comprensivo San Fruttuoso di via Berghini c'è stato anche lì un intervento di eliminazione di infiltrazioni. La scuola infanzia Luzzati ha visto interventi di eliminazione di pericolo per distacco di intonaco da un cornice eccetera. Su quello che riguarda le carpenteriere, i lavori in quota, di nuovo numerosi interventi presso i plessi scolastici quali l'asilo nido Eolo, che ha visto la riparazione delle maniglie antipanico, delle recinzioni, quindi anche degli interventi in materia di sicurezza per i ragazzi e i bambini che vi stanno, riparazioni puntuali anche di corrimano, eccetera, eccetera. Ovviamente tutti questi interventi vanno verso una previsione futura, poi vabbè, se volete vi leggo anche tutti gli interventi idraulici che hanno riguardato ulteriori scuole, quale la Marconi, la scuola Fontana Rossa e poi i lavori edili che sono stati anche qui ingenti sia esterni che interni. Quello che vorrei farvi notare che questi interventi sono fatti in prosecuzione anche con riferimento alle prossime annualità, perché già anche nel 26-27 abbiamo degli importanti interventi in programmazione nel bilancio che sono stati anche oggetto di domande in sede di commissione. Il plesso scolastico Montaleolo vedrà degli interventi di abbattimento di barriere architettoniche con la riattivazione dell'impianto ascensore e l'istituto comprensivo Marassi, che anch'esso era stato oggetto di un approfondimento in sede di consiglio, vedrà il rifacimento completo della copertura e di nuovo stesso rifacimento completo della copertura il plesso scolastico Balli in salita Costa dei Ratti, gli istituti comprensivi San Fruttuoso di via Berghini e la scuola elementare Marconi vedranno la sostituzione degli infissi e la scuola media Parini Merello una manutenzione straordinaria delle facciate. Ultimo non ultimo, e non si può dire ultimo per importanza perché è un intervento importantissimo, sono i 3 milioni di euro che verranno dedicati all'impalcato di Via Donaver per la messa in sicurezza, che voi sapete che è un tema molto caro al municipio e soprattutto per la sicurezza dei nostri abitanti. Spero di non avervi tediato, ho cercato di riassumere al meglio quello che poteva essere. Grazie.
Grazie Presidente Baldelli per la omnicomprensiva relazione, che penso che sia molto importante per permettere anche ai consiglieri di esprimere delle loro valutazioni sul documento programmatico. Apro la discussione, consigliere Rivaldi.
Presidente, se abbiamo un ordine del giorno da presentare collegato ai documenti.
Grazie. Prego. Allora, ok.
Eventualmente poi mi dice.
Sì, però chiedo un attimo. Allora, lo leggo. Aspetti, è un po' corposo. Allora, chiedo, essendo un ordine del giorno, penso a nome di tutta l'opposizione, allora chiedo all'Assemblea se ci possiamo fermare qualche minuto per permettere agli uffici di distribuirlo e per farne una lettura. Direi che ragionevolmente 10 minuti ci vorranno come minimo sicuro. Facciamo anche un 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Ok. Se siete d'accordo bisogna votarla la sospensione. Siete favorevoli? Ok, grazie. Ci riaggiorniamo. Eccoci, abbiamo fatto questa pausa per confrontarci sui documenti ricevuti e riprenderei, diciamo, dando la parola al consigliere Ivaldi per l'esposizione del suo ordine del giorno.
Lo leggo. L'ordine del giorno, articolo 25, regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali. Se sto a fare qua benissimo, proprio un po'. Ok, mi sentite? Allora, sì, ma perché qua che è incastrato, non mi vogliono dare la parola. Allora, ordine del giorno, articolo 25 del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali del municipio. Tra Bassa Valbisagno su delibera di parere, documenti previsionali programmatici 2025-2027. Vista la proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale sui documenti previsionali programmatici 2025-2027, la richiesta ai municipi di esprimere pareri ai sensi dell'articolo 59 del regolamento sul decentramento e partecipazione municipale. Ritenuto che il DUP e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici rappresentano strumenti fondamentali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte degli organi elettivi nei confronti della Giunta, che la normativa vigente, articolo 174 TUE, regolamento di contabilità dell'ente, articolo 19,5, stabiliscono termini congrui per esame del bilancio da parte dei municipi, che quest'anno, nonostante i tempi per l'analisi siano stati ampliati rispetto al passato, permane l'assenza di un confronto istituzionale adeguato con i municipi, poiché la Giunta continua a preferire assemblee plenarie informali anziché convocare consigli municipali congiunti, in modalità che avrebbe garantito maggiore formalità, trasparenza e partecipazione nel dibattito. Che i municipi, nonostante il loro ruolo di prossimità, continuano ad essere coinvolti nelle fasi propedeutiche all'elaborazione del bilancio, che un percorso condiviso con i consigli municipali avrebbe consentito di approfondire e pianificare temi rilevanti nell'interesse della comunità. Considerato che i municipi non riescono più a rispondere alle esigenze dei cittadini nei territori, in virtù dell'accentramento perpetuato in questi anni, il quale, anziché migliorare la pianificazione e la qualità degli interventi, ha di fatto indebolito la capacità di risolvere problemi concreti e quotidiani, privando i municipi di strumenti per svolgere il loro ruolo di prossimità. Le risorse disponibili non sono state utilizzate per affrontare in modo sistematico i grandi problemi della città, ma piuttosto per finanziare interventi isolati e scollegati tra loro. Questo approccio ha impedito di dare risposte coerenti e strategiche alle sfide principali di Genova, come le crescenti diseguaglianze economiche e territoriali, l'aumento della povertà, la stagnazione del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla precarietà giovanile e le carenze del trasporto pubblico. Il PNRR avrebbe dovuto rappresentare un'opportunità storica per avviare una vera transizione ecologica e un miglioramento strutturale della città, ma le scelte intraprese sono rimaste spesso di facciata, prive di impatti significativi per rendere Genova più sostenibile e inclusiva. Nei documenti programmatici emerge una scarsa attenzione alla manutenzione ordinaria e alla cura diffusa del territorio, necessaria per garantire una qualità della vita adeguata. Questo è aggravato dall'aumento dell'indebitamento e finanziare progetti di lusso orientati solo al mercato turistico, che favoriscono ulteriormente la polarizzazione tra aree benestanti e disagiate della città, anziché superare le diseguaglianze esistenti. Valutato inoltre che dallo schema programma triennale dei lavori pubblici si evince che, per quanto attiene agli interventi sollecitati, sempre solo dalle forze di posizione di questo municipio, si rileva un'assenza totale di nuova progettualità e, dato ancora più preoccupante, un'incapacità di intervento presso gli uffici comunali competenti volto a sollecitare a far eseguire i lavori di nostro interesse e ad oggi in sospeso. I fondi destinati dal comune per edilizia scolastica sono pari allo 0,5% del bilancio totale, in città dove i servizi scolastici non soddisfano le esigenze della cittadinanza. Infatti, nella prima annualità di competenza del nuovo documento unico di programmazione per il 2025 non risultano assegnati fondi per l'infissa di scuole elementari Marconi, per il rifacimento completo di terrazzi di copertura nell'istituto comprensivo Marassi in Piazza del Ferraris, per il rifacimento completo della copertura piana presso scolastico Bali in salita a Costa di Aratti. Tutti eventi priorità media con affidamento lavori nel 2026, ancora peggiori le previsioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche
mediante attivazioni impianto ascensore nel plesso scolastico Euro in via FIA. Affidamento lavori 2027 con priorità minima. Non va meglio l'IC San Fruttuoso di via Borghini, dove la necessaria sostituzione di serramento prevede l'assegnazione di lavori nel 2026 con priorità minima e copertura finanziaria, come per tutti gli altri, spalmata attraverso i fondi contratti con mutuo negli anni 2026 e 2027. Sarebbe molto altro da sottolineare per i rimanenti capitoli di spesa, ma volutamente siamo concentrati sul capitolo di spesa riguardanti i plessi scolastici. Riteniamo che il nostro municipio, almeno il consigliere delegato per le scuole, avrebbe potuto fare molto meglio ed essere più incisivo nelle scelte operate dai competenti uffici comunali. Esprime valutazione negativa alla proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale sui documenti previsionali programmatici 2025-2027. Aggiungo solo, e mi fermo poi, ma c'è ancora, mi sembra, due minuti, dovrò averceli, con 5 più ulteriori 3, sottolineare l'aspetto che ritengo grave, che comunque l'ho detto anche all'inizio di questo ordine del giorno, che questo, il bilancio, è un documento politico, a tutti gli effetti il documento politico ci possa essere, e che per l'ennesima volta oggi nessuno della giunta comunale è venuto ad illustrare il bilancio. Io questo lo vedo come una mancanza di rispetto nei confronti del municipio, di tutti i consiglieri, non solo di noi di minoranza, perché normalmente è sempre successo anche negli anni passati che comunque un esponente della giunta è sempre venuto a presentare il bilancio. Al di là della relazione, che ringrazio, della Presidente della Commissione, credo che sarebbe stato opportuno che oggi ci fosse un rappresentante della Giunta, perché questo è un documento politico e di nuovo, come lo scorso anno, non c'è nessuno. I documenti si presentano nelle sedi istituzionali, che non sono assemblea a teatro. Quindi io trovo molto grave, che è per l'ennesima volta che succede, e ripeto, assessore al bilancio, fare nuovi municipi, avere impegni, comunque un rappresentante della giunta, è già capitato anche negli anni passati che non venisse magari in maniera diretta l'assessore al bilancio, ma che veniva un rappresentante della giunta. Io questo lo trovo una mancanza totale di rispetto verso il municipio, e lo dico verso il municipio tutto, non solo noi di minoranza. Grazie.
Grazie consigliere Rivaldi per la sua esposizione. Essendoci un ordine del giorno e di fatto una delibera, io apro il dibattito su entrambi gli elementi. Ci sono degli interventi? Consigliere Di Viciandro.
Grazie e buonasera a tutti. Ecco, io vado un po' sul solco del collega Rivaldi e sottolineerei un aspetto che appunto l'aspetto politico è primario e dovrebbe essere ovvio, ma qua pare volutamente essere ignorato. Cosa dire rispetto ai documenti che abbiamo ricevuto, che sono tanti e anche di difficile interpretazione, se vogliamo, per chi non è addentro ai bilanci e quindi alle questioni tecniche. Però come consiglieri e in particolare rappresentanti del municipio Bassa Val Bisagno, ognuno di noi dovrebbe riflettere su quello che sono le realtà che possiamo declinare dai documenti ricevuti. Ringraziamo l'assessore Baldelli per l'ampia esposizione,
promossa.
Ma tanti aspetti che ha elencato riguardano l'ordinaria manutenzione e lo sappiamo. Io vorrei rimarcare un aspetto che si riferisce appunto ai plessi scolastici e all'opera che possiamo considerare in fase di attuazione con soddisfazione di tutti. Non vi devo ricordare che quest'opera la stiamo portando a casa perché da 3 anni come opposizione presentiamo mozioni e interrogazioni puntuali a riguardo, interpellando direttamente anche l'assessore Picciocchi attraverso email e sollecitando personalmente un riscontro che doveva dare giustificazione alla sua affermazione del 2022, che entro all'inizio 2022, che entro il 2023 il polo Camoscio avrebbe visto la sua realizzazione. Quindi siamo nel 2024 e discutiamo di questo elemento che va a concludersi, e speriamo e crediamo tutti che lo sia. Però vorrei sottolineare un altro aspetto al riguardo. Se nei bilanci noi non andiamo a leggere i due elementi fondamentali, che sono: primo, quando vengono assegnati i fondi a un territorio, qualunque opera sia; secondo, in quale annualità è previsto l'affidamento dei lavori. Ora, salvo che succedano, diciamo, interventi di massima urgenza, vedere un finanziamento, e parlo dell'Eolo perché è il caso più eclatante, cioè abbattimento di barriere architettoniche riferite a un asilo nido, che richiedono a bilancio un totale di 200.000 euro, non parliamo dei 23 milioni che, più 16 milioni che hanno impegnato per il 2025 per il waterfront, o gli 8 milioni 2025, 2026, 4 milioni e 4 milioni che vedrà privilegiato la media Val Bisagno per il rifacimento del Teatro Nazionale. Parliamo di 200.000 euro per abbattimento di barriere architettoniche in un asilo nido. La priorità data dal Comune, quindi politicamente, da questa amministrazione a un intervento del genere è minima, e lo possiamo leggere tutti perché è sotto gli occhi di tutti. Priorità minima. Primo lotto di finanziamento sarà nel 2026, 100.000 euro, non l'anno prossimo, fra due anni, gli altri 100.000 nel 2027 addirittura, nel 2027, e il rimanente nelle annualità successive. Sappiamo benissimo qua dentro che tutto quello che non è contenuto nel primo anno è un libro dei sogni. Quindi l'invito che faccio in generale a tutti, noi e voi, è quello che sui temi di particolare importanza, se non ci facciamo sentire in comune, il comune i soldi li spende altrove. Perché nella discussione che abbiamo avuto nel bilancio precedente, proprio l'assessore Baldelli forse si ricorderà che abbiamo parlato della Detoni di via Cavallotti, che aveva dei fondi e noi non li avevamo, e lei mi aveva detto: ma ogni territorio.
E consigliere Di Lisciandro, le chiedo di arrivare a chiudere.
Chiudo. Ecco, volevo dirle che la Detoni nel 2025 avrà 400.000 euro, 2026 400.000 euro per la sistemazione di facciate. Noi per l'Eolo non siamo riusciti a portare a casa 200.000 euro. Grazie.
Grazie a lei per il suo intervento. Consigliera Carlucci, a lei la parola.
Grazie. Ringrazio anch'io la consigliera, l'assessore Baldelli, per... mi scusi. Mi scusi, ma è una giornata abbastanza pesante per me, e quindi do i numeri più del solito, veramente. La ringrazio comunque per l'esposizione puntuale, che però mi ha un po' raggelato per quanto riguarda la grande soddisfazione di positività, di ribasso della spesa. Peccato che però la spesa è sulla pelle delle nostre maestre delle scuole dell'infanzia comunali, che non hanno sostituzioni e quindi devono fare ore in più di turno. Ci sono situazioni veramente faticose nelle scuole comunali di tutta la città, questo è quello che ci dicono le colleghe. Mi piacerebbe poi magari poter avviare una riflessione insieme in commissione appena sarà possibile, magari invitandole, così come le risorse per l'inclusione dei bambini. Noi siamo, parlo dell'Istituto Comprensivo San Fruttuoso, siamo una scuola che ha il riconoscimento da diversi enti di forte inclusività, perché cerchiamo sempre di accogliere tutti, però le risorse non ci arrivano. Abbiamo un bel tasso di alunni stranieri che vengono da noi, ma abbiamo delle ore di mediazione culturale che sono ridicole, ridicole. Quattro ore di mediazione culturale per un bambino che è appena arrivato da oltreoceano? Come si fa? No? C'è poco da star contenti, c'è poco da felicitarsi, perché la nostra pelle, il nostro quotidiano, di chi paga la Tari più alta d'Italia, non è tanto, come dire, in positivo, anzi, no? Ovviamente non ho niente contro di lei, che purtroppo, no, sta portando il riscontro di quello che le è stato comunicato. Sicuramente non siamo per niente fieri e contenti di questa gestione. Un ultimo passaggio sugli infissi delle scuole. Allora, noi abbiamo sempre la finestra che è crollata l'anno scorso, e grazie all'intervento della squadra tecnica è stata tapullata, no? Messa in sicurezza provvisoria, ma l'acqua infiltra sempre, l'acqua entra, quando piove abbiamo l'acqua nelle classi, non in tutte le classi per fortuna, ma questo è, e qui sono passati al 2026 con priorità media e poi un pezzo al 2027, quando noi li aspettavamo per Natale di quest'anno, perché peraltro sarebbero venuti a settembre, questo giusto per fare un esempio. Peccato che a settembre, invece di venire all'inizio settembre, venivano quando avevamo l'inizio della scuola, e non si possono cambiare le finestre quando ci sono i bambini nelle classi, mi sembra il minimo, a meno che non vogliano lavorare di notte, no? Ecco. Queste sono le cose di cui essere orgogliosi. Noi di questo, abbiate pazienza, siamo molto, molto, molto disgustati.
Grazie consigliere Carlucci. Consigliere Nalboni, prego.
Allora, come già detto dalle precedenti voci che hanno parlato i consiglieri, io in commissione ho precisato molte situazioni riguardanti anche, e lo ripeto, la cosa che interessa tantissimo è sapere quanto riceve il municipio Bassa Valbisagno, perché questo, con il bilancio che noi leggiamo e tutto quanto, non si riesce a capire quanti soldi riceve. Qui per esempio c'è scritto 20, l'ho detto anche e non ho ricevuto la risposta, perché avevo chiesto 25.822 per ogni municipio, per la manutenzione tecnica in Bassa Valbisagno, servizi tecnico-manutenzione. Poi, allora, è già stato detto, ma io credo che sia giusto, no, nel rispetto della dottoressa Baldelli, che ha fatto una buona illustrazione, niente da dire, che qui ci dovrebbe essere sempre, in consiglio ci dovrebbe essere l'assessore, come sempre stato. In precedenza veniva e si affrontava il consiglio, anche si ascoltava e ascoltava le situazioni. Se non può venire in consiglio, viene in commissione, ma è giusto che l'assessore, il vice sindaco, potesse venire per ascoltare tutto quello che noi dicevamo. Poi sulla disabilità mi sembra che concretamente non siano stati stanziati tantissimi soldi, perché qui leggo delle cifre molto, molto basse in tutta Genova. Torniamo un po' alla questione dell'asilo Eolo, che qui avevamo fatto una commissione. Si era parlato che partivano i lavori nel 2025, ora i soldi vanno a finire nel 2027. Cioè, tutti questi bilanci, io ormai sono qui da sette anni e mezzo, questi bilanci sono tutti previsionali, ma se, come dice il consigliere di Lisciandro, non partono all'inizio, ha voglia di aspettare 3 anni, poi magari tra 3 anni diranno che non ci sono i fondi, non ci sono le possibilità economiche per portare avanti la questione. Quindi la mia domanda è, cosa facciamo? Io mi domando, da consigliere municipale all'opposizione che porto avanti delle mozioni, delle interrogazioni, non so neanche cosa servono a questo punto. Non so cosa servono. perché il municipio dovrebbe essere più considerato. Ma non parlo di noi municipali qui, ma parlo proprio a livello del comune. Dovrebbe ascoltare di più sul territorio i municipi, perché poi succedono delle situazioni che non vanno bene. I cittadini si lamentano e hanno delle problematiche e ci chiamano e ci chiedono. Allora è questo che io mi domando, ma perché? Perché un'istituzione come il municipio non viene ascoltata veramente e si fanno solo delle previsioni così? Io rimango allibito su questo, con tutto rispetto per tutto il Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Narbone. Se non ci sono altri interventi, direi di no. Allora, direi che allora a questo punto ritengo finita la discussione e esprimo il parere della Giunta diciamo relativamente al documento presentato. Non ci sono punti sui quali concordo e sui quali concordiamo. L'unico elemento che voglio rimarcare, diciamo come Presidente, come Giunta, è la piena fiducia nel lavoro che sta operando il nostro consigliere delegato Ghiglia, perché non mi è piaciuta, tra tante cose che sono generiche, questa eventualmente è una responsabilità mia, perché il consigliere delegato Ghiglia ha sempre lavorato molto bene sul tema delle scuole per quello che riguarda la sua competenza municipale. Ed eventualmente è il sottoscritto che ha la responsabilità a riguardo. Comunque io il mio parere su questo ordine del giorno è negativo. Apro le dichiarazioni di voto. Prego, consigliera Casa. Chiedo scusa. Sì, allora se ci sono dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno. Allora votiamo l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? L'ordine del giorno è respinto. Adesso apro le dichiarazioni sul parere al bilancio. Consigliera Casazza, prego.
Grazie. Grazie Presidente. Allora, io invece volevo esprimere parecchia soddisfazione per l'avvio dei lavori di realizzazione del polo per l'infanzia di Viale Bracelli, perché io abito in zona e ricordo che sono veramente tantissimi anni che lì, dove c'era l'ex edificio a Fissioni e l'ex scuola Fanciulli, c'è proprio una situazione di degrado totale. Quindi, in prima battuta, dobbiamo dare atto del fatto che sono stati reperiti questi 5 milioni di euro sulla base del DL 50 del 2022. Se non che durante la progettazione esecutiva poi è emersa l'ulteriore necessità di un ulteriore finanziamento di 1.750.000 euro, che poi si vedrà se verrà concesso in un'unica soluzione o a rate. Ciò premesso, la procedura di gara è già stata avviata nel mese di novembre e quindi sono in corso le procedure per l'aggiudicazione dei lavori entro i primi mesi del 2025. Ritengo che sia veramente un'opera essenziale per il quartiere, ma non solo, proprio per l'intero municipio, e quindi non posso che esprimere parere favorevole. La mia sarà una dichiarazione di voto positiva sul bilancio, naturalmente, con riferimento al parere che dobbiamo dare sul bilancio.
Grazie. Consigliera Casazza. Grazie.
Scusi, è dichiarazione di voto o discussione? Siamo?
Dichiarazione di voto. Era una
bilancio.
Era una dichiarazione di voto sul bilancio con una precisazione, prego.
Mi riallaccio volentieri. Dichiarazione di voto. A quanto appena detto la consigliera Casazza, fare un appunto ulteriore, ecco. Siamo arrivati in fondo a un percorso. in quest'aula e alla popolazione è stato presentato qualcosa? Noi come consiglieri abbiamo saputo della fine dell'iter sui social. In quest'aula non è stata proferita parola nei consigli precedenti, ma cosa più grave, ritengo, per tutti, in funzione della rappresentatività che abbiamo verso i cittadini che ci hanno eletti, vedere il progetto, perché il progetto precedente, che quando abbiamo avuto la commissione qua, diciamo pareva non esistere, perché l'incaricata del comune, quando gli abbiamo detto che era già stato presentato un progetto, il finanziamento di 3,5 milioni era stato mandato dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi avevano già dei fondi in essere che per lei non esistevano, noi qua in quest'aula, e lei se lo ricorderà se era presente, abbiamo visto un progetto con gli slide, con gli alberi che mettevano, i parcheggi, gli edifici. Noi ora abbiamo un progetto che sarà affidato nei lavori su cosa? Non ne sappiamo nulla, e questo è un ulteriore elemento che va a discapito della buona amministrazione, perché un buon amministratore dimostra ai consiglieri e ai cittadini quanto deve avvenire, specie su cifre del genere. Quindi il nostro parere è un voto negativo.
Grazie consigliere Di Sciandro. Ci sono altri interventi? In altre dichiarazioni di voto? C'è una dichiarazione di voto del consigliere Bozza.
Grazie presidente. Noi come Fratelli d'Italia siamo favorevoli e lo siamo anche stupiti del fatto che qualcuno possa lamentarsi dei pochi fondi alla sicurezza degli edifici scolastici, quando quasi metà dei fondi destinati di tutto il comune vengono a noi in una scuola. Quindi mi sembra assurdo votarne contro. Grazie.
Grazie consigliere Boz. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, allora il consigliere Nalbone, prego.
Vorrei aggiungere sulla scuola lì di via Bracelli che se ne parla dal 2018, non se ne parla da molto tempo che si parla di questa scuola, quindi se siamo arrivati a questo punto, meglio così, ma ci è voluto veramente tanto tempo. Comunque io e la consigliera Casassa se la dovrebbe ricordare, perché da mo' che parliamo di quello stabile. Comunque io sono contrario.
Grazie consigliere Nalbone. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, chiedo al Consiglio di esprimersi sul parere sul bilancio del Comune di Genova. Chi è favorevole? Chi è contrario? Se ci sono astenuti? Il parere del Municipio della Bassa Valbisagno è positivo. Essendo questo l'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la nostra seduta consiliare. Grazie a tutti.